Benvenuto su Radio Time a Filippo Giardina. Ciao Filippo.
Ciao, ciao Filippo.
Ciao a tutti, grazie.
Ce l'hai fatta, se ti vedo sul divan e non in macchina, ce l'hai fatta arrivare in tempo.
Ce l'hai fatta. Sarebbe figo dire che uscivo da una palestra dopo una sessione di pesi, ma stavo facendo Pilates, perché la mia schiena necessita di aiuto.
Guarda, parli quasi con un collega, io faccio Pilates, ma è un'altra storia, quella
e
te la racconterò
questo...
un'altra volta.
Sipario!
Allora,
un suono wow 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 wow.
Esatto.
Allora, parliamo di questo spettacolo nuovo che porterai, stai portando in giro per l'Italia, che presto porterà anche in Europa, e che sì, ha un titolo, credo, provocatorio, volutamente provocatorio.
Sì, assolutamente provocatorio, come tutto, la banalità del bene.
La banalità del bene.
C'era il libro di Hannah Arendt, La banalità del male, che raccontava del processo Eichmann per i crimini nazisti, quando lui si difese dicendo: io in fin dei conti ero solo parte di una procedura, non mi sento colpevole. E allora ho pensato che per fotografare il presente la cosa migliore fosse parlare della banalità del bene, ossia di tutti noi che viviamo in questo mondo dove ci fingiamo così buoni, scriviamo tutte cazzate sui social per darci un tono, e un giorno qualcuno verrà a chiederci conto e noi risponderemo come lui: ma lo facevamo tutti, non siamo colpevoli e non proveremo nemmeno vergogna.
Ma secondo te come mai in questo periodo c'è questa, diciamo, tendenza a voler fare i finti buonisti, perché poi di questo si parla, perché molte volte sono proprio finti di buonisti, e non essere reali e autentici, anche con le proprie, diciamo, i propri difetti?
Ma ti rispondo con una domanda. Se tu uscissi per la prima sera con uno che ti piace, gli parleresti dei tuoi pregi o dei tuoi difetti?
Io personalmente dei miei difetti, però diciamo io sono un po' atipica, devo dire la verità, io li scoraggio subito così.
Ah, ok, però mediamente
comunque porti avanti la cosa bella, effettivamente.
La tendenza è quella di fare selezione all'ingresso, dici tu, okay.
Però sono così, only the brave.
Esatto. Senti,
però
questo
dimmi. Nascono per accoppiarsi, cioè sì, non è che nascono per un altro motivo, e quindi ognuno di noi è come se fosse a un primo appuntamento, e quindi mette la foto bella, dice la cosa figa, è tanto sensibile su tutti i drammi del mondo, ma poi tornato a casa o nella sua vita privata è quell'essere meschino che mediamente siamo un po' tutti noi.
Quello è vero, vero.
Senti, tu hai questa ironia dissacrante spesso, no? Parli di questo nostro mondo che è un po', come dire, un insieme di dissonanze sulle quali possiamo discutere, parlare, analizzare, fare emergere i lati più particolari, eccetera. Quanto è difficile o quanto è facile ironizzare anche su aspetti a volte anche drammatici? Cioè, quanto è catartico, quanto è terapeutico?
Guarda, rispondo prima alla domanda quanto è difficile, poco, perché di base il comico vive una vita inversamente proporzionale alla qualità della vita dell'essere umano, cioè più la vita fa schifo più è facile fare comicità, perché se ci pensi alle Hawaii io non credo ci sia tanto bisogno di ridere, perché già è tutto bello, c'è il mare, le palme, invece è proprio quando l'essere umano sta male che la risata diventa una cosa un po' confortante.
Ma per spirito di sopravvivenza, dici, cioè perché è una forma di autodifesa, insomma.
Per cercare di sdrammatizzare.
Assolutamente, anche perché poi se uno ci pensa, prendiamo, che ne so, questione israelo-palestinese, noi tre praticamente possiamo fare qualcosa?
No.
Possiamo dire la nostra, però di base, se io credo che il cervello umano funziona per pietà selettiva, ossia tu puoi soffrire per un tot di cose. Se ormai siamo finiti in un mondo dove ogni giorno c'è un'emergenza, ogni giorno c'è una tragedia, e secondo me il cervello umano non ce la fa a stargli appresso, e quindi ogni tanto prenderne le distanze non vuol dire banalizzare i temi, ma riportarci alla nostra condizione di esseri umani finiti, che facciamo quello che possiamo, ci impegniamo dove possiamo, ma ogni tanto abbiamo pure bisogno di ridere.
Esatto, forse un po' di più di ogni tanto, secondo me. Oggi più che mai è diventato forse una cosa importantissima ridere e star bene comunque. Cosa si devono aspettare gli ascoltatori o comunque gli spettatori che verranno a vederti?
Io spero il peggio, questo mi auguro, sì, cioè, perché a me diverte molto quando magari viene a vedere qualcuno che non mi conosce, entra sempre con quell'idea, vabbè, ma che sarà mai? E poi esce sempre un po' frastornato dalla quantità di cosacce che dico. Perché di base penso che uno dei problemi del vivere contemporaneo sia quanto ci prendiamo sul serio, quanto ciascuno di noi abbia la propria fede su qualche istanza che per noi è tanto cara. E a me piace prendere e distruggere prima di tutto me stesso, proprio siamo tutti uguali, per poi prendere tutte le cose che pensano le persone e un pochino riportarle a quelle che sono pensieri, che sono opinioni. Io credo che Dio non esista e a cascata tutto il resto è un'ipotesi. Non è che c'è una certezza, perché la fede, la comicità, secondo me, deve essere iconoclasta. Oggi è l'epoca in cui viviamo di mille icone. Se noi anche prima c'erano le icone, Dio, il Papa, i politici. Oggi pure il food blogger che ti consiglia i panini,
è vero,
uno lo vive con l'icona.
È il mio supereroe preferito.
Esatto,
diciamo. È quello, ok. Senti, una proprio stringata, la comicità, la risata, secondo te, serve più in questi tempi che stiamo vivendo? A mascherare o a smascherare?
Quello è soggettivo. Per me è sempre a smascherare, ma senza assumere il ruolo del Savonarola. È semplicemente la comicità, se uno ci pensa, è quella che faccio io. È l'infantilismo allo stato puro, no? Un bambino di 6 anni è ingenuo, innocente, dice la verità, ma è anche fuori luogo, è maleducato, non sa stare al mondo. E quindi io porto il mio immaginario, che è questo qua.
Quel bambino lì porti sul palco.
Quel bambino stronzo.
Allora, se volete andare a vedere il bambino stronzo, sappiate che il 30 di aprile al Teatro Al Massimo di Palermo ci sarà questo spettacolo prodotto da Showbiz in collaborazione con Talento, che si chiama La banalità del bene, con Filippo Giardina. Ne approfitto per ringraziare anche Roberto e Nino Buonanno della Tram Management e ringraziamo Filippo per averci dedicato qualche minuto.
Grazie Filippo.
Ovviamente buon divertimento e poi magari ci sentiremo dopo lo spettacolo.
Ma magari venite a vedervelo, no? Perché a parole dice, vabbè, ma venite.
Con molto piacere.
Guarda, io ho uno stronzo bambino sul palco, non me lo perdo manco ammazzato, quindi vengo.
A maggior ragione di 52 anni.
Va bene. Grazie a Filippo Giardina.
Filippo.
Ciao, Filippo, grazie a voi.
Buon divertimento. Ciao, ciao.
Ciao Palermo, il 30 aprile sarò al Teatro Al Massimo col mio nuovo monologo La banalità del bene. Comicità vietata ai minori di 18 anni, ma soprattutto vietata ai rincoglioniti. Quindi se siete un po' più anziani, tipo me, ma siete bigotti, non venite. Per il resto si parlerà di essere umano, di guerra, di natura, di morte, di femminismo, di uguaglianza di genere, di tutto, cercando di buttare un pizzico di risata su dei tempi molto oscuri. Perché ricordiamoci che quando la vita va male, il comico sorride, perché è molto più facile far ridere quando va tutto a merda che quando le cose vanno bene. Tandem, perché together is better.